This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Ci siamo chiesti su quali notizie potevamo concentrare questa puntata di Gong del nostro podcast. C'era qualche novità che avremmo potuto commentare molto brevemente?
7 milioni di Palworld, numero 2 di sempre tra i giochi più giocati da utenti in contemporanea su Steam.
Ma anche,
incredibile.
Incredibile, ma anche insomma cercando delle news ben meno piacevoli, avremmo potuto raccontare un po' dei licenziamenti in casa Riot, con la chiusura addirittura di un team, Riot Forge, oppure del mare in tempesta in cui sembra navigare anche Focus Home, uno dei publisher che ci piacciono tanto e che ha annunciato, a fronte di qualche problematica economica, anche un rebranding integrale dell'etichetta, rebranding che ancora non si è visto. Però appunto, visto che magari non erano notizie che ci avrebbero permesso di entrare troppo nel dettaglio, di allargare un discorso che magari abbiamo già fatto in alcune puntate, più recenti o meno.
Quelle le abbiamo messe su Instagram, come sempre. Seguiteci,
esatto,
perché sul nostro account Instagram, che era un Twitch, trovate notizie come queste in un flash, in una story, e vi servono giusto per rimanere un po' aggiornate, al di là di quelli che invece sono gli approfondimenti a cui ci dedichiamo qui su Gong.
Approfondimenti che oggi appunto non si concentrano strettamente sull'attualità, ma anche un pochino sì, perché in realtà riguardano due titoli usciti da poco,
sì,
sul mercato. Anzi, un titolo uscito da poco e uno in arrivo nei prossimi giorni. Quindi in effetti è attualità anche abbastanza stringente. Oggi vi parleremo di Another Code e di Tekken 8.
Allora, partiamo da questa raccolta che colleziona sostanzialmente i due titoli pubblicati nel corso di una storia, quella di un franchise, appunto, di Another Code, che in realtà ha avuto, se vogliamo, una sua popolarità pur senza essere una di quelle IP che diventano dei veri e propri cult o ancora in grado sostanzialmente di lasciare un segno incredibile. Il primo Another Code in particolare è sicuramente quello che aveva fatto più parlare di sé. È una sorta di avventura grafica che era stata pubblicata all'epoca su Nintendo DS da Ching, uno sviluppatore che poi nel tempo ha chiuso e che forse aveva trovato la sua maturità con Hotel Dusk, sempre un'altra avventura di quello stampo che era stata poi pubblicata in seguito. Dicevo, Nintendo ha scelto, abbastanza a sorpresa secondo me, di recuperare questa IP. Sappiamo che ovviamente il fattore Switch si è dimostrato un effetto potentissimo in grado di dare una nuova vita, a volte in modo anche davvero insperato, a tutta una serie di franchise, di titoli, di esperienze che si erano viste altrove. Sul finire del ciclo vitale della console, Nintendo è andata un po' a pescare anche delle soluzioni forse meno scontate. Lo ha fatto in questo caso con Another Code, che viene però profondamente modificato, diciamo, nella sua essenza, anche perché il primo titolo era un gioco DS molto basato sull'idea della Touch Generation, ovvero questo concetto di prodotti fortemente legati all'hardware anomalo del Nintendo DS, quindi doppio schermo, pennino, microfono, cose del genere. Aveva degli enigmi geniali in questo senso quel gioco. Il secondo capitolo invece era stato pubblicato a qualche anno di distanza su Nintendo Wii. In questa collection vengono riproposti entrambi con una veste grafica tutta nuova, una veste grafica anche di pregio dal punto di vista soprattutto direi dell'estetica. Com'è questa riproposizione e che senso ha rigiocare Another Code oggi?
Allora, sono domande a cui non è facile rispondere. Io non mi sarei mai aspettato il recupero di questi titoli, anche perché, lo voglio dire, tu hai sottolineato che all'epoca della loro uscita avevano degli enigmi anche abbastanza geniali, perché si interfacciavano con le caratteristiche specifiche delle console su cui erano arrivati, Però al di là di questi colpi di testa, di queste trovate molto brillanti, poi sono stati sempre dei titoli modesti, proprio anche dal punto di vista della scrittura e dell'immaginario che mettevano di fronte agli occhi del giocatore.
Forse all'epoca ci stavano, nel senso che sì, erano capaci di, soprattutto il primo, appunto, rappresentare un nuovo modo, secondo me, anche un po' di intendere il videogioco, senza mai diventare qualcosa di memorabile, ecco.
Ecco, e diciamo che questa cosa oggi non cambia, nel senso che i due titoli sono tutt'altro che memorabili e fra l'altro anche nella componente ludica perdono un po' quella che invece all'epoca era la loro originalità e anche il loro tratto distintivo. È chiaro che l'aggiornamento tecnico è eccezionale, nel senso che hanno rimodellato tutto in tre dimensioni e fra l'altro ci sono questi personaggi che sono sì modellati in 3D, ma appunto con una texturizzazione che ricorda molto invece gli anime sostanzialmente, quindi con un'estetica molto molto nipponica, estremamente piacevole. Un po' meno brillante il lavoro fatto sulla modellazione degli ambienti, ma comunque in generale ci hanno speso tante energie produttive.
Il colpo d'occhio ci sta ed è una di quelle cose che si sposano anche bene con le atmosfere del gioco di cui vi parleremo tra poco, che sono sicuramente particolari e riescono a veicolare, secondo me, te lo dico Fra, anche molto meglio di quello che faceva all'epoca l'originale, dove sappiamo che la componente, diciamo, tridimensionale o comunque grafica del DS
era
un po' vorrei ma non posso.
Arrivava fino a un certo punto. Però ecco, dopo, cioè smaltita la sorpresa per questo colpo d'occhio, che in effetti è molto piacevole e insomma ti stampa anche un sorriso sulla faccia quando avvii la raccolta, fra l'altro, che lo cito così, strutturalmente è un po' atipica e riprende lo stesso sentiero tracciato già da Advance Wars, quindi non è che si possono giocare indipendentemente i due episodi, c'è un'unica avventura, quindi gli episodi vanno giocati uno dopo l'altro. Però dicevo, ecco, smaltita il senso di meraviglia per questa restaurazione visiva ed estetica, ci si trova di fronte ad un gioco che per ritmi e per scrittura e qualità ludiche non brilla, c'è poco da girarci intorno. Intanto già a livello proprio di narrazione è molto compassata, molto diluita, molto nipponica nel senso più pieno del termine, forse negli
ultimi tempi.
C'è proprio una certa pesantezza e secondo me negli ultimi tempi anche prodotti come delle visual novel che arrivano sempre dall'Oriente si sono un po' snellite. Qui si vede che proprio la matrice è un po' più
dura,
anziano.
Pura.
Esatto. E il punto è che anche gli enigmi, quando si incontrano, non hanno mai quell'impatto che avevano un tempo, anzi sembrano quasi messi lì un po' per diluire le cose. All'epoca dell'uscita li giocavi anche con un certo trasporto, perché appunto ti mettevano di fronte dei sistemi di interazione che erano completamente inediti e che non avevi mai visto altrove nel mondo dei videogiochi. Oggi, ricondotti un po' a un sistema di controllo più classico, perché non si usa più il pennino, non si usa più il touch, non si usa più diciamo la chiusura cerniera del DS, ma si usano i tasti classici dei Joy-Con, diventano semplicemente un po' delle prove di abilità non particolarmente sfidanti, non particolarmente significative, e quindi semplicemente le affronti, ma in realtà solo con il desiderio di andare avanti in questo racconto che, ripeto, poi è abbastanza compassato.
Sono più degli intermezzi che altro, sostanzialmente. È comunque, secondo me, da lodare il fatto che Nintendo non si dimentichi magari un po' della propria storia. Certo, non è magari una delle pagine più memorabili della stessa, contando però il trattamento che alle volte la grande N riserva ad alcune delle sue saghe storiche, diciamo che ad Another Code è andata bene. È chiaramente, ripeto, un gioco anche secondo me come esperienza non per tutti, ma se vi va di appassionarvi ad una storia che comunque è anche molto delicata dal punto di vista della narrazione, con questa idea di una realtà che a volte va un po' oltre la percezione delle cose, senza mai diventare assolutamente creepy o horror, ma è più una questione del valore della memoria, di un paranormale che può, diciamo, avvicinare le persone con un senso di mistero comunque un po' da diradare. Secondo me qualcosina nelle corde sue particolari comunque ce l'ha.
Sì, sì.
È chiaro che non stiamo parlando dell'eccellenza assoluta della grande N, ecco, quello è bene specificarlo.
No, sono d'accordo, hai fatto bene a sottolinearlo, perché comunque è un prodotto che anche a livello di sensibilità è un pochino fuori dal tempo.
È un po' diverso dal resto, no?
È diverso dal resto, e anche in questo incarna proprio un approccio estremamente nipponico, ricorda un po' Shadow of Memories, un'altra, diciamo, sì, avventura per PlayStation 2. C'ha degli elementi forse anche di Ghost Trick, in cui l'elemento paranormale non è mai spaventoso, ma insomma, anzi, il contatto con un fantasma, uno spettro, è qualcosa che poi in realtà, diciamo, è un motore positivo delle,
sì,
vicende.
Un po' shintoista, credo, come
bravo,
filosofia.
Assolutamente. Una nota di chiusura, quindi insomma, ripeto, se siete curiosi anche di questo,
certo,
approccio un po' diverso a livello tematico, potrebbe essere un gioco interessante. Chiudo con una nota sulla durata. I due giochi complessivamente, insomma, arrivano a impegnarvi per oltre una ventina di ore abbondanti. Il primo, anche all'epoca, fu un attimino bastonato per la sua durata non particolarmente estesa. 4-5 ore si riesce a portarlo al termine. Il secondo durava tre volte tanto, quindi complessivamente comunque c'è da giocare.
Nella seconda parte invece di questo episodio vi vogliamo parlare di un titolo che è arrivato ieri ufficialmente, non sul mercato, ma diciamo sulle pagine e sulla bocca di tutti i giocatori, perché sono state pubblicate le recensioni. Trovate anche la nostra sia su Final Round, scritta dal buon Saidonia, sia su YouTube con Saidonia e Fra che ne chiacchierano. Sto parlando di Tekken 8, ritorno di un picchiaduro storico e assolutamente glorioso, tra l'altro apprezzatissimo nel nostro paese, che si ripresenta un po' in risposta a quello che ha fatto Capcom con Street Fighter 6 e NetherRealm con Mortal Kombat 1, ovvero due giochi che comunque si sono dimostrati molto molto in forma. Ecco, diciamo che Tekken non vuole essere da meno. E anzi, il re è tornato con una cattiveria e una forma fisica, visto che stiamo parlando di picchiaduro, assolutamente invidiabili.
Sì, io sono rimasto abbastanza ammaliato da questo Tekken 8. Devo dire, fin dal primo contatto, io mi ricordo quando sono andato a provarlo a Lione.
Tra l'altro un bel po' di tempo fa.
Molto, cioè, tempo fa.
L'avevano fatto provare la primissima volta, era quasi un anno fa.
Sai perché meno. È successo? Perché hanno perso sostanzialmente tutto quel lungo periodo che è un po' di playtesting, lo possiamo dire, che di solito demandavano alle sale arcade. Facevano,
certo,
uscire il gioco in sala, e anche attraverso i feedback che ricevevano in questo periodo, ovviamente poi scolpivano la versione
definitiva
che poi arrivava su console e su PC. Non essendoci più una release in sala, hanno anticipato molto il percorso di comunicazione, perché così sono stati capaci di assorbire i feedback non tanto da parte del pubblico, dei giocatori, quanto dai pro player, dalla stampa.
Sì, sì.
E quindi diciamo, sì, l'abbiamo provato molto prima dell'uscita e ci aveva fatto subito una bella impressione ulteriormente confermata invece da una prova che avevamo fatto qualche mese fa. Il gioco è in splendida forma sia dal punto di vista delle meccaniche che dal punto di vista proprio della quantità di modalità e opzioni che si trovano all'interno.
Eppure tecnico, lasciamelo dire, perché anche da quel punto
di
vista è un grandissimo colpo d'occhio.
Certo, guarda, diversamente da come abbiamo fatto nella video recensione, voglio cominciare proprio dalla mole di contenuti che si trovano dentro al gioco, perché questo Tekken 8 interpreta, esattamente come Street Fighter 6, esattamente come Mortal Kombat 1, questo nuovo approccio dei picchiaduro che per un certo periodo di tempo sono stati solo considerati come diciamo dei servizi per giocare online e,
sì,
sfidarsi, ok? Non erano più destinati a un pubblico che magari non aveva pretese di competitività, e invece sia Street Fighter, sia Mortal Kombat, sia questo Tekken tornano a riempirsi, secondo me, meno male.
Infatti, per fortuna, anche perché quell'approccio lì li aveva un po' ghettizzati.
Bravo, esatto. E invece qui si ritrovano tante modalità che comunque possono essere utilizzate anche da chi vuole giocare da solo, da chi non ha intenzione di buttarsi nelle mischie online. Chiaramente poi sulla lunga distanza non possono essere queste le modalità che reggono in piedi il prodotto, però potrebbero assolutamente convincere qualche giocatore in più a investire sul gioco anche al day one.
Sai, fra, anche perché magari un giocatore meno appassionato banalmente ci si diverte per 30 ore ed è sufficiente così, e se l'è certo. goduto alla grande, non si farà mai le 3000 che si fa un pro player.
Totalmente.
Cioè, sono proprio due approcci diversi a un gioco. È bello che la ricchezza di contenuti e l'attenzione con cui sono stati poi effettivamente sviluppati permettano anche un approccio che, il paradosso, è più leggero, tra virgolette.
Sì,
no?
Sì. Quindi in questo Tekken 8 troverete una modalità storia che dura 4-5 ore, forse un po' di più se la giocate a livelli di difficoltà elevati. Troverete degli episodi personaggio dedicati ai 32 lottatori disponibili fin dal day one, un numero che è stratosferico.
Sì.
Se avete seguito un pochino la scena dei picchiaduro, sapete che di solito ne arrivano anche meno della metà. E troverete anche qualche piccola apertura nostalgica, come la modalità Tekken Ball, che però è proprio più un easter egg che una modalità da frequentare. E poi ci sono varie quest arcade che comunque svolgono sia il ruolo di rimpinguare appunto le modalità offline, sia quello di funzionare come dei tutorial per migliorare appunto per allenarvi e eventualmente alla fine magari provare a mettere un piedino nelle lobby online.
Così un piedino ve lo mettono in faccia suonando i cartoni e calci volanti.
Esatto. Al di là di questo, ovviamente è anche molto bello tutto il nuovo bilanciamento, il nuovo flusso, il nuovo ritmo degli scontri. È un ritmo sempre molto molto aggressivo. Senza entrare troppo nel dettaglio, ci sono tante novità, fra cui la possibilità di fare chip damage agli avversari, quindi la possibilità che gli avversari prendano danno anche quando stanno in parata, che li costringe un attimino a non utilizzare, diciamo, una strategia troppo attendista. Quindi già questo sposta molto il bilanciamento dello scontro nei confronti della reazione, ok? E poi ci sono delle meccaniche, in particolare quelle legate a una barra hit, è la prima volta che Tekken ha un'altra barra oltre a quella della vita, che appunto può essere attivata in diversi modi e che anche questa serve per prolungare le combo, essere più efficaci nei momenti di attacco. È un gioco molto aggressivo, non ci sono particolari strategie difensive come, non lo so, mi viene in mente così, le combo breaker di Killer Instinct, per citarne una.
Beh, se pensi anche per esempio al focus che avevano introdotto
certo.
Street Fighter 4, che ti permetteva di fatto di assorbire dei colpi
sì.
in una maniera passiva.
Sì, questo un filino c'è, perché le mosse con l'armor, così si dice in gergo, quelle che assorbono dei colpi avversari, ci sono tante, sono anche abbastanza centrali. Però ecco, dicevo, Tekken 8 è molto molto aggressivo, gli scontri sono rapidi, sono intensi, sono estremamente spettacolari e al di là di qualche sbilanciamento che avvantaggia alcuni personaggi che sono già diventati top tier, mi sembra che complessivamente abbiano trovato una formula estremamente efficace, tecnica sufficiente per incentivare, diciamo, uno studio attento dei moveset da parte dei pro player, ma anche a suo modo accessibile, anche senza dover ricorrere allo schema di comandi semplificato, per far sì che i neofiti entrino subito in partita e si sentano già capaci di padroneggiare, se non proprio tutte le strategie di un personaggio, comunque quelle più iconiche e principali.
Tra l'altro hanno anche pensato a tutta una serie di strumenti per permettere magari ai meno esperti di imparare, quelli che ovviamente hanno voglia di farlo, perché poi sono giochi che sono super divertenti anche solo smanettando un po' a caso, perché a schermo vedi uno spettacolo incredibile fatto di mega effetti, dei modelli poligonali eccezionali, una ricchezza delle ambientazioni che tra l'altro in alcuni casi anche si distruggono, quindi passi da un livello all'altro, fai succedere cose con lo scenario. Dicevo, ci sono delle cose incredibili, su tutte vorrei citare, perché ne ho sentito parlare ieri in maniera encomiabile sia dal buon Saidonia che dal buon Simone Viking, un sistema di replay dinamici che ti permettono di osservare quello che tu hai fatto, anche magari momenti in cui tu hai perso, e di riguardare la tua partita, ma in un certo momento smettere di guardarla e ricominciare a giocarla, quindi diventa di fatto un replay a tutti gli effetti interattivo,
sì.
per sostanzialmente cambiare l'ordine delle cose e capire dove era stato commesso l'errore, riparare l'errore e quindi dimostrare che quella meccanica che poteva essere un tuo tallone d'Achille invece diventa una cosa che hai appreso.
Sì, in particolare il replay non è più un video, è proprio una serie continuativa di save state e tu puoi entrare in partita, rientrare in quella partita in qualsiasi momento. È un po' la stessa suggestione che ci aveva venduto Stadia inizialmente. Guarda, senza poi
l'ho
mai
detto
metterla...
io ieri, l'ho detto ieri, ti giuro, ho detto la stessa cosa. Loro né Simone né Fra si ricordavano di questa cosa. Era davvero quello che aveva promesso di fare Stadia con i replay dei content creator, anche se ricordi, avevano detto. Poi loro non l'hanno mai fatto, sì. Sai chi lo aveva fatto in maniera simile, ma non identica, un pochino Forza Horizon. Con la possibilità di sostanzialmente poi riavvolgere il tempo, rifare. Non è la stessa identica cosa, qui è ancora molto più evoluta, soprattutto se pensate a che grado di complessità hanno i picchiaduro a livello di frame data, eccetera, eccetera. Si può fare ed è un ulteriore meccanismo con cui il picchiaduro di Bandai Namco cerca di, diciamo, di aprirsi ad un pubblico nuovo, un pubblico, ripeto, comunque un po' esigente che vuole imparare, ma è bello avere anche possibilità del genere, cioè... È anche un po' questa, se vogliamo, la next gen del picchiaduro, no?
Assolutamente sì, infatti sono contento che tu l'abbia sottolineato, perché secondo me anche questo testimonia con quanta convinzione Bandai Namco e il team di Tekken si siano affacciati sulla diciamo sul panorama dei picchiaduro, secondo me aggiungendo una feature che da ora in poi deve diventare standard per tutti quanti. Quindi è bello vedere che appunto la nuova generazione porta non solo progressi tecnici, e il gioco, ve lo assicuro, è spettacolare dal punto di vista comunque estetico e visivo, ma anche progressi concettuali. Quindi bravo Bandai Namco.
Guarda, sono due cose, voglio solo chiudere così, ne abbiamo visto nel giro di veramente due settimane due idee a livello proprio di esperienze di gioco,
di
screenshot di Prince of Persia, dello Crown, e questa cosa di questi replay che davvero ci auguriamo che possano semplicemente diventare la norma.
Sono d'accordo con te, e qui chiudiamo questa puntata dedicata a due titoli del momento. Con Gong torniamo sicuramente nei prossimi giorni, mi sembra che il mercato sia abbastanza frizzantino, e se no, altrimenti, insomma, la prossima settimana arriva qualche altra produzione da commentare, fra cui Persona 3, che potremmo raccontarvi magari con Andrea, e magari potremo anche invitarlo
a raccontarvi di Yakuza 8 Infinite Wealth, che perché è anche quello, di quello trovate se volete già qui su Gong la nostra audio recensione, ma non possiamo raccontarvelo noi perché non ci abbiamo giocato, quindi o arrivo al sorry o vi ascoltate quella. Grazie,
ciao.